Immaginate se in un'azienda ci fosse un uomo tuttofare, capace in tutto. A volte succede, no? Che c'è quello che è un esperto in informatica, un esperto in ragioneria, qualsiasi problema lui lo sa risolvere, no? Ed è una grande risorsa avere un uomo del genere, però può anche diventare una sorta di problema, nel senso che facilmente i colleghi prima o poi diranno: beh, tanto c'è lui, lo farà lui, e lui è capace a risolvere ogni cosa. C'è anche un altro problema, che la stessa persona si può diventare orgogliosa e dire: senza di me l'azienda non può andare avanti, io sono il più capace, il più bravo, e gli altri non sono nulla, quindi tutto dipende da me. Il punto è che le cose potrebbero funzionare per un certo periodo, però poi, quando questa persona viene a mancare, come andranno avanti le cose? Chi le porterà? Chi risolverà le situazioni che possono venire sorgere? Ad esempio, a casa mia, quando io ho un problema col cellulare, chiamo mia figlia, che mi risolve i problemi. Non mi spiega mai come funziona la cosa, perché sottilmente mi ricatta e mi dice: papà, io te l'ho messo a posto, però poi vuole qualcosa in cambio. Ma il punto è che sono sempre legato alle sue capacità, no? Anche per una sorta di pigrizia mentale. Ma la Chiesa funziona in modo diverso. La Chiesa funziona in un modo diverso. Dio ha previsto un piano diverso per il funzionamento della Chiesa. Dio ha una strategia nel suo piano eterno. In Matteo 16:18 Gesù dice: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Gesù è colui che edifica la Chiesa, è lui che l'ha fondata, è lui che la porta avanti, è lui che ne dà, che il centro, la vita, ne dà la forza, ne dà le capacità, perché nel brano di oggi vedremo che c'è un piano nel quale non esistono uomini tuttofare, ma è un piano che coinvolge tutta la comunità. È interessante che nel brano che abbiamo letto di Matteo 16:18 è un piano vittorioso. Le porte dell'Hades non la potranno vincere, questa organizzazione. E pensate, in 2000 anni la Chiesa è un'organizzazione che spesso è stata anche debole, fragile, piena di problemi, piena di scandali. Nonostante tutto, a distanza di 2000 anni, ancora va avanti, non per le capacità degli uomini, ma perché Cristo edifica la sua Chiesa. Cristo è colui che porta avanti il suo piano, anche se Cristo usa uomini per portare avanti questo piano. Quindi la certezza finale della vittoria appoggia su Cristo, non sugli uomini. La certezza si basa sul piano eterno di Dio, sul fatto che Cristo edificherà la sua Chiesa. Il suo proposito eterno è la gloria finale di Dio. E così noi stiamo studiando la lettera di Efesini, stiamo vedendo questo percorso della lettera agli Efesini, dove abbiamo il piano eterno di Dio, questo proposito eterno che Dio ha sempre avuto dall'eternità e verso l'eternità, nel quale, nel momento in cui Paolo sta scrivendo, lo stiamo vedendo molte volte, questo mistero si sta realizzando, questo mistero dove confluiscono non più solo giudei, coloro che hanno sempre fatto parte del popolo eletto, ma anche tutti gli stranieri. E Paolo aveva detto che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. E quindi in questo corpo Cristo, in questo piano che si realizza da Cristo in poi, confluiscono popolo eletto giudeo, i gentili e l'idea, l'ideale di Dio è di farne un sol popolo, un unico popolo per un unico proposito. Tutti coloro che credono sono uguali, non c'è distinzione, non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è uomo, non c'è donna, non c'è ricco, non c'è schiavo, tutti di fronte a Cristo sono uguali, figli e cittadini del suo regno. Oggi Milton ha aperto dicendo che siamo eredi. Questa eredità non spetta in particolar modo a qualcuno, ma ognuno può erede di questa cosa. La Chiesa è l'attuale corpo spirituale di Cristo, non è un'organizzazione, non sono uomini che l'hanno ideata, ma è il corpo di Cristo. Ed è importante che noi comprendiamo che sia il corpo di Cristo, che non è un'organizzazione, perché noi dobbiamo riconoscere che quando la Chiesa è insieme e nella volontà di Dio e che ogni fratello è una parte spirituale del corpo di Cristo. Cristo è il capo e lo spirito è la linfa vitale della vita del credente. Ma come funziona tutto questo? Paolo aveva parlato, vi ricordate, che dal capitolo 4, dopo aver fatto 3 capitoli di profonda teologia, incomincia a trattare vita pratica. Paolo aveva parlato di comportamento degno della chiamata, ha fatto riferimento all'umiltà, alla mansuetudine, alla pazienza, all'amore, ha sottolineato la necessità dell'unità, abbiamo parlato anche di unità questa mattina, facendo riferimento a cosa? All'unità della Trinità, vi ricordate domenica scorsa, per mettere bene in chiaro agli Efesini come doveva essere realizzata all'unità, ha fatto riferimento al Padre, al Figlio e allo Spirito. Un solo Dio, un solo Cristo, un solo Spirito, un solo corpo, una sola fede, un solo battesimo. Non c'è distinzione. Signori, siamo tutti sulla stessa barca. Non ci sono Serie A, Serie B, tutti siamo sulla stessa, facenti parte dello stesso disegno. E ora Paolo, nel brano che vedremo oggi, dimostra come Cristo opera nella Chiesa, qual è il suo proposito materiale di azione per fare in modo che questa unità si realizzi. Non si basa su regole umane, il proposito di Paolo è presentare Cristo come colui che costruisce e edifica la sua Chiesa. Per cui oggi vedremo che affinché si realizzi l'unità nel corpo, nonostante le differenze, Cristo è la fonte della vita del corpo stesso, e a questo scopo vedremo 3 punti: che Cristo dà a ognuno la grazia dei doni, Cristo dà a ognuno una varietà di doni, Cristo dà a ognuno la forza per esercitare i propri doni. E leggiamo il brano in questione. Andiamo in Efesini capitolo 4, versetto 7. Chiedo di alzarvi per piacere durante la lettura del passo di oggi. Dice Efesini capitolo 4 versetto 7: ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè il Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Prego. Quindi, vediamo il primo punto che Cristo fornisce, dà a ognuno la grazia dei doni, al versetto 6, dice, ma ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. A ciascuno degli Efesini era stata data una grazia. Non c'era uno escluso, coloro che sono credenti, ognuno aveva ricevuto una grazia da parte di Cristo, Significa che la volontà da parte di Dio è di avere un proposito particolare nella vita di ogni membro della Chiesa. Sebbene ognuno è amato e salvato da Dio allo stesso modo, perché in questo siamo tutti uguali, Cristo ci salva attraverso l'unico mezzo che è quello della croce, non salva in un altro modo, tutta l'umanità non ha distinzione, salvata in questo modo. Dio però ha un proposito diverso per ognuno di noi. La grazia è il dono di Dio perché nella natura di Dio donare. Il Vangelo è grazia, è Dio che dona se stesso per la salvezza del mondo. Cristo ha donato se stesso per il peccato dell'uomo. Ma la grazia, come abbiamo visto anche giovedì, il Vangelo non si limita esclusivamente alla salvezza. Abbiamo visto, no, giovedì, che il Vangelo non è solo semplicemente l'annuncio della salvezza, ma ha un'estensione anche nella vita del credente fino a che il Signore lo chiama. Quindi la grazia non si limita alla salvezza, è molto di più, non è solo la salvezza. E la capacità data da Cristo di vivere una vita diversa. Cristo continua a fare grazia al cristiano ogni giorno della sua vita. Non si è limitato semplicemente nel momento della salvezza, ma ogni giorno continua in questa grazia. È la potenza di Dio che dona al credente la possibilità necessaria per una vita spesa alla gloria di Dio. Ecco perché Paolo poteva dire in Filippesi 4:13, io posso ogni cosa, perché? Perché sono bravo? Perché sono forte? Perché sono meglio di chiunque altro? No, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Per quanto Paolo potesse essere un grande conoscitore della legge, lui riconosceva che tutto il suo ministero dipendeva dalla grazia di Cristo nella sua vita. E a questo scopo Cristo dona a ciascuno, versetto 6 abbiamo visto, a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. È interessante questo brano, che non solo Cristo ci dà una grazia, ma c'è anche un dono, e questo dono ha una misura. Significa che a ciascuno viene fatta una grazia anche se è diversa. Non tutti riceviamo la stessa cosa. Cristo dà a ognuno, a ogni credente, qualcosa di particolare dà un dono particolare e lo dà con una misura particolare. Se lo dà con una misura significa che lui ha un proposito, significa che ciò che viene dato è pensato, è ragionato, è pesato. Non è una casualità. Non è casuale, non dipende dal ricevente, ma dal donatore. Dipende tutto dal donatore. Del resto la lettera agli Efesini più volte cita, versetto Efesini capitolo 1 versetto 5 parla del disegno benevolo della sua volontà, al versetto 9 capitolo 1 parla del disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, al capitolo 3 versetto 11 parla di un disegno eterno. Come esperto architetto, Dio ha previsto ogni cosa. Ogni uomo deve avere un certo dono con una misura particolare affinché questo piano si realizzi. Quindi, se Cristo dona con misura, significa che non è qualcosa che avevi prima. Lo ricevi al momento della grazia, non è una tua capacità, anche se Cristo può usare i tuoi doni che avevi. Ma il vero il dono spirituale è un qualcosa che prima non sapevi di avere. È una capacità che Dio ti dona nel momento in cui tu sei un uomo rigenerato. Cristo la aggiunge alla salvezza, a ciascuno in maniera differente, affinché il credente possa essere all'altezza del compito assegnatogli. Cristo equipaggia ogni cristiano conferendogli dei doni. Lui è la fonte di ogni dono, anche se in un modo, come abbiamo detto, differente. È un po' come quando si fa una torta. Il cuoco cosa fa? Misura gli ingredienti. Cioè, supponiamo che noi dovessimo fare una torta, non è una casualità la dose di farina, zucchero, latte, uova, eccetera, eccetera. No? Perché altrimenti diventerebbe un pastone, un pasticcio, un qualcosa di immangiabile, ma gli ingredienti devono essere dosati nel giusto modo ed entrare a far parte del composto nel giusto momento. È vero o no? Abbiamo diverse pasticcere, Micaela non c'è, ma è vero, cioè ogni cosa ha la sua dose, al suo giusto momento, affinché noi per ottenere il risultato finale. Non serve mettere tutto insieme perché non avremmo questo scopo. E Cristo fa la stessa cosa. Come un esperto cuoco, come un esperto architetto, lui ha previsto le quantità giuste, degli ingredienti giusti al momento giusto per realizzare il suo proposito. La torta che viene è la torta che lui ha previsto. Nulla sfugge al suo controllo. Lui fornisce dei doni affinché possano essere esercitati. Romani 12,6 dice che avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero tendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà dia con semplicità, eccetera, eccetera. Cioè Paolo dice, se tu hai un dono, cosa devi fare? Non lo devi tenere per te, lo devi semplicemente dare agli altri. Qualsiasi esso sia, tu lo devi mettere a disposizione degli altri perché Cristo vuole questo. Non ti dà un dono perché per essere superiore agli altri, ma per essere un aiuto per tutti gli altri. In 1 Corinzi 12, capitolo 12 versetto 9 dice che tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. C'è una volontà divina nel distribuire questi doni. Il dono quindi è per ciascuno, è unico ed è personale. e stabilito da Cristo, pertanto non ha meriti personali. Non è un merito, non è un vanto. Perché il vanto è del Signore. Non va ricercato, ma va utilizzato. Si ha la responsabilità di utilizzarlo. Ognuno è una combinazione unica della sua volontà. Pensate, da 2000 anni a questa parte, in qualsiasi parte della terra, noi oggi, qua, ognuno, non so quanti saremo, una trentina di persone, Cristo ha dato a ciascuno un qualcosa per uno scopo. Nessuno di noi ha un merito nell'averlo ricevuto, ma Cristo ha uno scopo per ciò che vi è stato o ci è stato dato. C'è uno scopo. E Cristo ha l'autorità di dare questi doni, perché Paolo aveva parlato in Efesini, capitolo 1, versetto 22, che ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Il punto è, siamo consapevoli che Cristo ci ha dato un dono? C'è questa consapevolezza di avere ricevuto un qualcosa? Perché Paolo sta parlando di ciascuno, nessuno escluso. A volte forse nella vita cristiana si pensa, ma io non valgo niente. Beh, io non ho, io non sono così, c'è qualcuno che fa. No. Qua Paolo sta parlando ciascuno, riferito a tutti gli Efesini, dire, guardate Chiesa, fate parte di un corpo che Dio ha previsto. E come vedremo, ognuno è necessario, indispensabile, utile affinché questo si realizzi. E la domanda è, quale dono ti è stato dato? Quale misura ti è stata donata affinché tu possa rispondere alla volontà di Dio? Certo, sono tutte domande che a volte è difficile trovare una risposta, ma in un certo modo ci deve essere una risposta a queste domande. Quindi Cristo non solo dà ad ognuno la grazia dei doni, ma Cristo dà anche ad ognuno una varietà di doni. Vediamo al versetto 11. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Cristo non dona a tutti la stessa cosa. Qua ci sono, non è un elenco esaustivo dei doni spirituali, ma già abbiamo quanti doni? 5. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Quindi sono almeno già, quindi Cristo sta già dando 5 capacità diverse a uomini diversi. In 1 Corinzi 12,4 ci dice, ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Ora bisogna fare un po' anche chiarezza che nei doni che qua Paolo menziona, alcuni di questi oggi non ci sono più, tra cui apostolo e profeta. Erano doni che nel momento in cui Paolo stava scrivendo erano attuali, perché lui stesso era un apostolo, c'erano ancora in vita alcuni apostoli, c'erano dei profeti, ma qual era il punto? In quel momento non avevano il canone della scrittura completa. Noi sappiamo che in 1 Corinzi 13:8 dice che le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza, ok, verrà abolita. Quando ci sarà la formazione completa del canone della scrittura, tutto questo non avrà più utilità, anche se il senso dell'insegnamento andrà avanti. Ovviamente gli apostoli con la loro morte cessano col discorso dell'apostolato. Abbiamo anche ancora oggi delle chiese che hanno rispolverato da neanche 100 anni il discorso dell'apostolato, ma non c'è traccia nella storia anche qua per 19 secoli. Quindi ci sono dei doni che ancora oggi permangono, che sono quello di evangelisti, pastori e dottori. Sono dei doni particolari, anche se hanno tutti, cosa hanno di comune questi doni? La proclamazione e l'insegnamento della parola di Dio. Il testo sottolinea l'importanza vitale dell'insegnamento. La verità è la base della vita cristiana, la parola è il mezzo attraverso il quale Dio parla ed edifica. Non ci sono altri modi, non esiste un altro modo nella quale Cristo edifica la sua Chiesa. Attraverso la verità conosciamo lo stato di peccato che è dentro di noi e come poter far pace con Dio. Attraverso la verità conosciamo cosa Cristo ha operato in noi e vuole continuare a operare per noi. Attraverso la verità conosciamo la volontà di Dio. Quindi questi doni, pastori, dottori, sono dei mezzi attraverso i quali Cristo si prende cura del suo popolo. E attraverso questa diversità Cristo mira a raggiungere il bene di ognuno. Non sono doni a se stessi, non è per elevare delle persone, ma è per edificare tutto il corpo. La scrittura pone molta enfasi all'insegnante. Dice in 1 Tessalonicesi 5:12, dice: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. In Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché, guardate bene, essi vegliano per le anime vostre come chi deve renderne conto. L'insegnamento della parola di Dio ha come scopo trasformare le anime, e i conduttori vegliano e saranno chiamati anche a renderne conto. In 1 Timoteo 4:16 dice: bada te stesso all'insegnamento, persevera in queste cose, perché così facendo salverai te stesso e coloro che ti ascolteranno. Ecco che la parola di Dio racchiude, è il centro della vita, dell'azione che Cristo usa per edificare tutto il corpo. Ma guardate il versetto 12. Perché Cristo distribuisce questa diversità di pastori, dottori, evangelisti? Guardate qual è lo scopo. Versetto 12 dice: per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Evangelisti, pastori, dottori non sono uomini di serie A. È il mezzo che Cristo usa affinché, proclamando la verità, tutto il corpo cresce e si perfeziona. Sono semplicemente dei mezzi, non sono meglio degli altri. Tutti si ha una stessa responsabilità di fronte a Cristo. E questi, quindi, c'è la responsabilità di esercitare questo dono, la responsabilità di tagliare rettamente la parola di Dio, perché è il mezzo che Dio ha fornito affinché si realizzi il perfezionamento. La salvezza non è il punto di arrivo della vita del cristiano, è il punto di partenza. Cristo desidera perfezionare ognuno di noi. È incredibile questo disegno. E noi sappiamo quanta difficoltà abbiamo a raggiungere questo scopo. E diciamo, beh, ma noi non possiamo perfezionarsi, noi non arriveremo mai alla piena conoscenza del Figlio di Dio, noi non saremo mai alla sua statura perfetta. Ma ciò nonostante, Cristo ha previsto questo obiettivo per ognuno di noi. Non sentirti debole, inutile, perché Cristo ha uno scopo di perfezionarti e portarti alla sua statura. E quindi, man mano che il credente viene perfezionato, guardate, versetto 12, con il perfezionamento dei santi, perché Cristo vuole il perfezionamento dei santi? Lo dice dopo, in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo. C'è un dono a monte, pastore, dottore, coloro che la Chiesa lo riceve, la Chiesa lo mette in pratica affinché ci sia in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo. Ecco che tutti si è chiamati a far parte. Edificare il corpo significa giungere all'unità della fede, giungere alla piena conoscenza del Figlio. Qua dice uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Cristo desidera trasformarti a sua immagine. È il proposito originario della creazione nel giardino dell'Eden. L'uomo a cosa è stato creato? A immagine di Dio. Ora Cristo vuole che la Chiesa sia trasformata a sua a immagine di Cristo. E guarda, quindi userai in primis questi doni, adesso nello specifico vedremo questi qua, ma in primis questi doni, ma tutti diventano ricettori della grazia del Signore. Guarda come questi doni arrivano a toccare ogni membro. Guarda come ogni membro contribuisce allo scopo di Dio. Guarda come ogni membro è chiamato alla statura perfetta di Cristo. È un po' come, avete presente il gioco del domino? Avete mai visto quando si mettono tutte quelle piastrine in piedi, si fa tutto un lungo percorso, no? Non so, a volte a Paperissima uno tocca un coso e poi un primo birillo e poi il cane prende, arriva alla porzione del cibo. Ma finché il cane riceva la porzione di cibo, c'è tutto questo lungo percorso dove ogni elemento tocca e sposta l'altro e arriva ad azionare la leva per dare mangiare al cane. C'è un effetto domino anche nella Chiesa. Si parte dalla predicazione della parola di Dio per toccare ognuno affinché tutti si possa crescere alla statura perfetta. Se un solo elemento uscisse da questo effetto domino, potrebbe mancare l'effetto finale. È vero o no? Se ci fosse una qualche interruzione, il corpo non potrebbe giungere all'altezza perfetta. Qualche ministero sarebbe mancante. Non potrebbe realizzarsi l'unità della fede. Potrebbero non esserci uomini maturi. La statura perfetta di Cristo potrebbe non essere raggiunta. Ecco che tutto deve funzionare come un torrente di montagna che parte dalle sommità e arriva a irrigare tutta la valle. Cristo desidera uomini maturi, guardate, non uomini, al versetto 14, non bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. Il bambino cos'ha di caratteristica? È ingenuo, non conosce tante cose, crede a tutto quello che gli viene detto. Pensate che contraltare Paolo sta usando da una parte uomini maturi, da una parte bambini portati qua e là. Cristo non vuole una chiesa di bambini. Cristo desidera uomini maturi che siano padroni di ciò che anche viene insegnato loro, di riconoscere i veri insegnamenti. Il bambino, come detto, è ingenuo, può essere facilmente raggirato dall'astuzia. In un certo modo un bambino è anche nelle mani di colui che lo gestisce. Quindi puoi crescere fino a diventare come Cristo, ma anche essere derubato di tutte le ricchezze di Cristo. E al versetto 15 Paolo dice: ma seguendo la verità nell'amore cresciamo, anche qua un plurale dove racchiude tutti, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Tutti siamo chiamati a questa crescita. Il punto è: il tuo pastore, il tuo dottore, il dottore, coloro che insegnano ti stanno portando verità? Sei spronato continuamente a un cambiamento? Oppure sei trascuri quello che viene fatto e quindi potresti essere un bambino sballottato qua e là? O preferisci essere un bambino sballottato qua e là? Ma sappi che, come dice Paolo, potresti diventare schiavo, soggetto all'astuzia e alla frode dell'errore. Infatti ci sono chiese dove oggi lo scopo prioritario è solo semplicemente quello di far membri. Non sono interessati a far vivere alla chiesa la parola di Dio. Non sono molto interessati. Non predicano molto sul trasformare le persone e combattere il peccato. Perché l'importante è creare un uditorio dove si sta la domenica confortevoli, si fa un grande numero, perché anche nei numeri ci sono i soldi, è innegabile, questo succede nel mondo, e questa è l'arte e la seduzione delle persone che ti possono portare nell'errore. Dio non voglia realizzare questo in questa chiesa. Quindi uomini maturi che riconoscono che anche coloro che insegnano non sono superiori a loro, ma in un certo modo sono necessari per crescere tutti insieme. Quindi non solo Cristo dà a ognuno la grazia, non solo dà la varietà, ma vediamo anche che Cristo dà la forza per esercitare i doni. Il versetto 16 dice che da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso. Noi sappiamo quando Gesù ha fatto il famoso discorso della vite, no? In Giovanni 15 dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se una chiesa è scollegata da Cristo, sarà un'organizzazione e sarà destinata a fallire. Le vere chiese si devono aggrappare fortemente, gelosamente a Cristo, perché Lui è colui che dà la forza. Spesso si seguono uomini con grandi carismi, spesso ci sono uomini di grido che vantano e folle che li seguono. Non so se qualcuno ha mai visto Benny Hinn, no? Grandi masse riesce a spostare, ma non ha una predicazione del Vangelo, nonostante ha credo milioni di persone che oggi si definiscono cristiani e lo seguono come un vero dottore, ma non lo è. Il corpo deve essere ben collegato a Cristo, è Lui che dona la forza per essere quello che deve essere. Senza Cristo la Chiesa si basa solo su sforzi umani, quindi sarà destinato a fallire. E guardate al versetto 16 come dice che il corpo deve essere ben collegato, ben connesso, no? Cioè dà questa immagine di una forte coesione, perché ricordiamo la lettera degli Efesini aveva questo scopo di creare questa unità. Ogni parte concorre, ogni singola parte è vitale alla vita del corpo, ma ogni parte deve essere collegata a Cristo. Se anche una singola parte non è collegata a Cristo, il corpo potrà avere una salute spirituale? No, qualcosa non funziona. Anche solo una singola parte è un problema. Del resto anche nel nostro corpo, anche un piccolo gruppo di cellule che impazziscono sono un grosso problema. No? Che cos'è il tumore? Delle cellule che impazziscono e non seguono più un flusso ordinato. Può essere trascurabile rispetto alla dimensione del corpo, ma l'effetto diventa nefasto per la salute del corpo. Quindi se qualche parte non è ben connessa, non potrà tararne sviluppo il corpo intero. Ogni singola parte è importante. Come abbiamo detto, il dono del pastore e del dottore è solo l'inizio, non è il punto di arrivo. Cristo si prende cura del suo corpo, lo ama, lo nutre, e il dono di pastore e dottore serve affinché ogni singola parte rimanga aggrappata a Cristo, si attacchi all'insegnamento della sua parola. Quanto il corpo di Cristo trae vigore dalla tua parte? Perché il versetto 16 dice che il corpo, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Non è nella potenza del pastore, del dottore, dell'evangelista. Loro sono solo il punto, coloro che danno start alla corsa. Il resto è una corsa collettiva. E allora quanto il corpo di Cristo trae vigore dalla tua salute spirituale? Riconoscendo che Cristo ti ha dato un dono, te l'ha dato con misura e te l'ha dato per uno scopo affinché tutto il corpo ne tragga giovamento. Quanto la Chiesa beneficia del tuo sviluppo spirituale? Quanto sei collegato a Cristo? Cerchi di collegarti a Cristo nella tua vita o sei collegato a qualcos'altro? O c'è qualche ostacolo che ti impedisce di collegarti a Cristo? E Paolo illustra come devono avvenire queste cose. Tutto ciò deve avvenire nell'amore. L'amore è la modalità con la quale ci deve essere l'insegnamento e il servizio di ognuno. Ora, abbiamo visto come Cristo vuole operare. C'è qualcuno che insegna, tutti dobbiamo crescere, tutti sono chiamati a lavorare affinché il corpo possa raggiungere la statura perfetta. E tutto ciò dovrà essere fatto nell'amore. Non serve dire: guarda, tu hai sbagliato, sei il peggio del gruppo, perché questo non sarebbe amore. Se c'è un fratello che non è ben collegato, va aiutato nell'amore. Quindi affinché si realizzi l'unità nel corpo, nonostante le differenze, Cristo è la fonte del corpo stesso, e a questo scopo abbiamo visto che a ognuno dà la grazia, a ognuno dà una varietà di doni, a ognuno dà la forza per esercitare questi doni. La Chiesa rende gloria a Dio quando è unita. Nel proposito divino questa è la condizione ideale. Non significa che Dio voglia che noi siamo uguali, perché se abbiamo parlato di varietà di doni non sta parlando di uguaglianza, ma di unità. Qualcuno è capace a fare una cosa, ma guardate, quell'uno non sarà capace a fare un altro, perché Cristo non gli ha dato quel dono, affinché ognuno ha bisogno dell'altro. Io posso essere capace a fare una cosa, ma sarò mancante in molte altre cose e avrò bisogno di Milton, Giorgia, di chiunque di voi, affinché questo corpo sia unito, completo, per crescere. Tutti abbiamo bisogno di tutti, tutti abbiamo bisogno di rimanere ancorati a Cristo. Questa è la volontà del Padre. Questo è il proposito eterno di una Chiesa che lavora secondo il proposito di Dio. I doni non sono dati per vantarsi, non sono dati per un uso personale. Niente che riceviamo è nostro. Tutto ciò che Cristo dà, lo dà affinché altri ne possano trarre giovamento. Quindi che ognuno di noi realizzi questa consapevolezza di essere importante nella Chiesa. Non sei un caso, Dio non ti ha messo per essere uno spettatore, Cristo non ha un piano per te, ce l'ha. Smetti di credere, io non sono niente, io non sono bravo, io non sono importante, io, perché queste sono solo scusanti che Mosè stesso ha usato quando Dio l'ha chiamato, no? Io non sono un balbuziente, chi sono io, eccetera, eccetera, e Dio gli ha detto vai, perché io sarò la tua potenza, vai. Cogliamo l'opportunità ogni volta che ci ritroviamo di mettere la parola di Dio al centro della Chiesa. Forse non hai il dono di pastore o di dottore, ma ciò non significa che Dio non ha uno scopo, che Dio non ti abbia dato un dono. Abbiamo visto che il dono dell'insegnamento è il punto di partenza, non è il prioritario, non è il principale, non è uomini di serie A, anzi sono a servizio degli altri, ma anche se non hai questo dono, sicuramente Dio ti ha dato qualcosa di assolutamente necessario per il piano che Lui ha in questa valle. Non sei un caso, non siamo un caso, non ci siamo scelti, non è un'organizzazione umana, non andremo avanti per le nostre forze, ma tutti si ancorano a Cristo, perché Lui è colui che dona, Lui è colui che darà la forza, Lui è colui che ci farà rimanere uniti. Preghiamo. Signore, la tua parola è veramente incredibile e Signore quest'oggi ci porta a pensare a quale piano tu hai per ognuno di noi. Signore, fai chiarezza nei nostri cuori, qual è la tua volontà? Quale dono ci hai donato? In che misura? con quale scopo io posso perfezionare me stesso, i miei fratelli, affinché tutti possiamo ancorarci a te, che tutto possa essere una fonte quest'oggi di un risveglio, di ricercare la tua volontà, di ricercare, Signore, che siamo frutto di una misericordia incredibile. Non solo ci hai salvato, ma ci chiami a un compito incredibile, quello di rappresentarti, di essere a immagine tua, a una statura perfetta di uomini fatti. Signore, scrolla da noi le voci interiori che ci dicono, che ci possono spingere in basso, che ci possono far sentire non all'altezza, perché Signore, come Paolo ha detto, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Che la vita nostra possa, il futuro di questa Chiesa, il futuro della Chiesa universale, possa ben collegarsi, ben connetterti, Signore, a te, e non, Signore, ad altre cose umane. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.